E quindi ciao Francesco innanzitutto.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Nel contesto italiano la genealogia dei beni comuni è inscindibile da quella degli usi civici, che come si legge in un testo piuttosto utile che si intitola Note critiche per un dibattito sugli usi civici e i beni comuni per l'autogestione di Vincenzo Taleramo, erano pratica di godimento dei beni demaniali esercitata dalle comunità, presente in modo parziale fin da epoca preromana e consolidatasi nel Medioevo, per poi essere definitivamente aboliti nel 27, ed è il fascismo appunto che porta a compimento quanto già prima dell'Unità d'Italia stava avvenendo con l'usurpazione dei terreni demaniali a esclusivo vantaggio della proprietà privata. Saltando ai giorni nostri, è la Commissione Rodotà che introduce la categoria dei beni comuni come supposta innovazione dell'istituto della proprietà. Si tratterebbe di cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. Sostanzialmente, in realtà, con questa introduzione dei beni comuni non cambia niente, perché questi si assimilano ai beni demaniali per i quali era già prevista la stessa possibilità di concessione. Si ribadisce soltanto la possibilità dell'amministrazione statale di poter concedere l'eventuale beneficio. Il possibile godere delle cose collettivamente senza possederle, infatti, come dice Taleramo nel suo testo, non può che derivare da un beneficio, da una concessione. Quindi l'uso dei beni rimane assoggettato. Gli stessi beni, di per sé inappropriabili, rimangono proprietà pubblica, quindi dello Stato, che ne fa oggetto di eventuali benefici discrezionali e subordinati alla fedeltà. Non si esce fuori da queste contraddizioni rimanendo pienamente nell'istituto della proprietà. Quindi i beni comuni, appunto, si può dire che non rappresentino un superamento, ma una riaffermazione della proprietà. Puoi aiutarci, Francesco, a tracciare una storia dei regolamenti e delle delibere prodotte dall'amministrazione comunale torinese in materia di beni comuni da Appendino in avanti?
Sì, allora, siamo nel 2016 ed esce il regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. È un regolamento di fatto elaborato dall'APSUS, che è il Laboratorio per la Sussidiarietà, ed è un ente strumentale di Compagnia di San Paolo. L'APSUS scrisse questo primo regolamento per i beni comuni, che venne adottato da diverse istituzioni, primo fra tutti il Comune di Bologna, la città di Bologna nel 2015, e poi decine e decine di altre istituzioni comunali e non solo. Adesso invece è vigente un altro regolamento dal 2020, dal gennaio 2020, il regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella città di Torino. Cos'è successo quindi in questi 4 anni? Come è cambiato il regolamento? Forse per capirlo possiamo fare un riferimento a un progetto europeo di Urban Innovative Actions. È un progetto europeo che si chiamava COSITI, sono 5 milioni di euro alla comunità europea, alla città di Torino, per cosa? Per l'innovazione e i beni comuni. Si trattava di sperimentare dei beni comuni che afferivano al regolamento del 2016, e questa sperimentazione ha portato a estendere il nuovo regolamento. Magari posso fare un riferimento alle classi dirigenti? Vai.
Sì, solo un'interruzione perché ci dicono che è saltato lo streaming e quindi chiediamo se sia ripristinato o meno. Comunque vai pure avanti.
Farei un riferimento forse alle classi dirigenti che sono state coinvolte, un primo riferimento, classi dirigenti che sono state coinvolte in questo processo di scrittura, no, dei regolamenti dal 2016 al 2020. Allora, con COSITI è stato prodotto un libro con proprio il marchio COSITI. Il libro è Manuale di diritto dei beni comuni urbani, una riflessione nata in seno al programma finanziato dall'Unione Europea. Chi è l'autore? Gli autori sono Rocco Albanese ed Elisa Michelazzo. Ora, Rocco Albanese è assegnista di ricerca del diritto privato presso l'Università di Torino ed è stato anche l'estensore insieme ad altre persone, è stato l'estensore del nuovo regolamento. Rocco Albanese di Comunetto, Officine Corsare, associazione vicina a Sinistra Ecologista, dunque vicino a un partito che sostiene la giunta Lorusso. Una breve parentesi, giusto per capire come funziona in un certo senso il reticolato, no, di un potere. Stiamo parlando della stessa persone che poi hanno anche redatto Vuoti a rendere, che è la delibera di iniziativa popolare sul diritto all'abitare, di cui sempre su Monitor è uscito un articolo di Flavia Tuminello. La cosa interessante qual è? È che insieme a Albanese, per esempio, nel gruppo che scrisse il nuovo regolamento c'era Alessandra Quarta, oggi professoressa presso il Dipartimento di Giurisprudenza, nonché candidata alle europee per un'altra Europa con Tsipras, e Marco Giusta, allora assessore con Appendino, con la delega alla parte più povera del balun, cioè l'assessore che di fatto ha avallato lo sgombero di 400, 500 almeno venditori dall'area del balun. Insomma, stiamo parlando di una compagine di politica, una compagine di classi dirigenti specifica, no? La sinistra progressista alleata con l'attuale governo urbano neoliberale. L'attuale regolamento, qui concludo questa prima fase di discussione, del 2020 presenta delle variazioni, per esempio ha una consulta permanente dei beni comuni, che è un organo arbitrale, ecco, e di consulta sull'assegnazione dei beni comuni, e ha un'altra serie di magari regolamenti magari, di cui potremmo parlare nel corso di questi minuti.
Ecco, come ben insomma ricordavi, citando proprio questo progetto europeo, questi processi, questi regolamenti e delibere comunali rientrano in un più ampio paradigma che viene promosso appunto a livello europeo, che è quello della città collaborativa, tramite cui di fatto si vuole gestire la crisi della governance pubblico-privata, introducendo la partecipazione attiva delle comunità civiche. Ed è un paradigma che sta pienamente dentro i meccanismi di valorizzazione del capitale, ovvero è una variante della governance pubblico-privata che però crea nuove gerarchie, perché solamente una piccola parte degli abitanti vengono riconosciuti come cittadini di serie A, meritevoli portatori delle garanzie richieste dall'autorità per gestire il bene comune e disposti ad aderire alle richieste. Tutti gli altri sono esclusi. Tu infatti parli di partecipazione oligarchica. Sembra essere applicata in particolare rispetto alla dismissione del welfare e dell'erogazione dei servizi pubblici. Quindi, tornando a questo paradigma della città collaborativa, puoi descriverci più in generale quali sono i legami originari fra questi beni comuni e la progettazione europea, ma anche quali sono gli attori, facendo appunto, continuando sulla scia che avevi avviato, facendo pure i nomi e i cognomi di chi è responsabile dell'introduzione di queste di questo lemma, no, della coprogettazione, della partecipazione attiva in questa città, perché sono attori che, come ricordavi nel tuo articolo, appartengono alla medesima e ristretta classe sociale, che in qualche modo potremmo sintetizzare come i buoni. E parliamo di terzo settore, parliamo di fondazioni bancarie, parliamo di partiti politici.
Sì, questa rete di connessioni sembra complessa da ricostruire, però per me è stato come dire, illuminante scendere in strada e camminare per le vie di Torino, in particolare lungo la Dora. Il metodo del mio articolo è quello di stampare questi regolamenti, questi patti di collaborazione, e poi passeggiare, osservare poi nel concreto che cosa sono questi beni comuni. Allora, proviamo a rispondere alla tua domanda quindi in maniera molto concreta. Siamo in piazza Don Albera, a Porta Palazzo, e qui c'è una aiuola curata come bene comune dall'associazione Fuori di Palazzo. Questa è stata una sperimentazione realizzata in seno a Cossiti, come dicevo prima, questo programma di innovazione sui beni comuni urbani voluto da Urban Innovative Actions, UIA, d'ora in poi. È interessante perché Torino vinse un altro progetto UIA, che era il progetto Tonight, ce lo ricordiamo, ne abbiamo parlato qui in radio, un progetto di sicurezza urbana lungo la Dora. Bene, erano altri 5 milioni di euro sparsi fra diverse associazioni del terzo settore, e diversi vincitori dei finanziamenti Tonight sono diventati beni comuni. Allora, genealogicamente abbiamo i programmi di innovazione, sicurezza urbana in un ambito perfettamente neoliberale, che discendono sulla città, finanziano associazioni, fondazioni di comunità, ora ne parleremo, quindi entità del terzo settore, e poi queste realtà spesso si trasformano in beni comuni. Come possiamo andare ancora più a fondo di questo? Beh, per esempio, ho parlato di Fuori di Palazzo. Fuori di Palazzo in realtà crea, insieme ad altre associazioni, una fondazione di comunità nel quartiere di Borgo Dora. Questa fondazione di comunità gestisce un giardino, il giardino Pellegrino. La fondazione di comunità è un ente creato da Compagnia di San Paolo, no? È finanziato ogni anno con circa 50.000 euro dalla stessa Compagnia di San Paolo. È di fatto un ente preposto alla governance della riqualificazione e detiene come bene comune il controllo del giardino Pellegrino, il giardino davanti al Sermig. Ora, di fatto, sostanzialmente, che cosa accade? Questo giardino è recintato, ha un cancello di ferro e questo cancello viene aperto e chiuso, aperto la mattina all'alba, chiuso la sera. Chi detiene le chiavi della catena? La fondazione di comunità, i cittadini attivi che si occupano di gestire una recinzione. Io ho fatto una storia di questo giardino e la ripeto in maniera molto schematica. Questo giardino in realtà era un'area aperta, libera, era un'area di verde urbano, fino al 96 si passava il tempo, che poteva essere sereno, poteva essere attraversato dal malessere, si passava il tempo liberamente. Nel 97 viene posta una recinzione di metallo, era il tempo della giunta Castellani, e questa recinzione era un primo atto dei progetti di rigenerazione urbana, perché la cancellata fu posta da Di Gate, forse ce lo ricordiamo, Di Gate, il programma di riqualificazione di Borgo Dora. Poi questo spazio fu affidato a un ente privato, quello della Mongolfiera, che a pagamento faceva salire visitatori, turisti in cielo. Questo ente privato è fallito, il giardino è rimasto deserto ed ecco che giunge la fondazione filantropica che restituisce alla cittadinanza un bene pubblico. Ma questo bene era un giardino, poi recintato, poi affidato ai privati, e come fa la fondazione ad affidarlo alla cittadinanza? Lo trasforma in bene comune, ne gestisce di fatto l'apertura e la chiusura e utilizza tra l'altro fondi di chi? Beh, della stessa Compagnia di San Paolo, tra l'altro finanzia costantemente questa fondazione. Questa è di fatto l'idea di partecipazione, no? Che viene proposta. La liberazione del giardino non è altro che un controllo ambiguo, un controllo ambiguo dove forze pubbliche, forze private, fondazioni bancarie, progetti europei arrivano a collaborare, e in questo si inseriscono anche poi i referenti politici. Luca Deri del PD, che è presidente di circoscrizione, Rosatelli, sinistra ecologista, che è l'assessore alle politiche sociali, che insieme a Russo si presentano all'inaugurazione del giardino che diventa beni comuni. Quindi si entra direttamente in relazione con le istituzioni. Ovviamente a questo punto ogni critica alla gestione del governo urbano è impossibile, perché c'è un doppio legame, no?
Eh sì, dal tuo articolo quindi emerge molto chiara, e anche da quello che hai appena detto, la contraddizione di come la trasformazione in bene comune rappresenti non già l'apertura di uno spazio alla collettività, quanto invece la chiusura e messa a valore di luoghi che prima erano attraversabili e godibili da tutti, con o senza i giusti documenti in tasca, per esempio. Ti vorrei chiedere di descriverci altre nuove recinzioni che hai osservato nel corso delle tue flânerie lungo la Dora.
Allora, siamo di fronte al campus Einaudi. In via Parma c'è uno spazio polivalente, si chiama QB, fa ristorazione, corsi di cucina, meeting, riunioni. Bene, l'associazione che gestisce QB ha stretto un patto di collaborazione, ovviamente non l'abbiamo detto, il patto di collaborazione è uno strumento all'interno del regolamento dei beni comuni. Io trasformo un'area in bene comune, io soggetto del terzo settore, associazione, trasformo un'area in bene comune stringendo un patto di collaborazione con la città di Torino. Quindi QB stringe un patto di collaborazione con la città di Torino e trasforma in bene comune un perimetro, un rettangolo, un'area di prato sul lungo Dora. Sappiamo, quando andiamo a camminare lungo la Dora, che ci sono i filari di alberate, il giardino, la parte erbosa. Bene, una di queste parti è stata trasformata in bene comune e controllata da QB. Al momento, se camminiamo, vediamo un container verde e un perimetro di vasi da fiori piuttosto alto. Quest'area è delimitata. Ieri stavo passando da lì e l'erba era tagliata di fresco soltanto nel perimetro curato dai cittadini attivi. collettivi, il resto pubblico ovviamente era lasciato a se stesso. Bene, stiamo parlando di un'associazione che ha un locale che fa profitto e adesso controlla un tratto di area urbana. Questo secondo me è molto interessante. Questo spazio era attraversabile, ora di fatto non lo è più a causa anche delle fioriere. Cosa si può andare lì? Cosa si può fare lì? Cosa si farà lì? Si potranno organizzare cene o eventi a pagamento in quel posto? Ecco, questo per me è problematico. A proposito di questo, vorrei fare anche un riferimento a altri patti, simili ai patti di collaborazione, che sono i protocolli d'intesa, che da un punto di vista, come dire, istituzionale sono a una scalarità inferiore, perché riguardano l'accordo fra privati, associazioni e la circoscrizione, ma sono sempre, in qualche modo rientrano nell'ambito della sussidiarietà e della cittadinanza attiva. E sono diversi gli esercenti che stringono patti di collaborazione come QB o protocolli d'intesa, come per esempio il barista Lungo la Dora, che può gestire un tratto di Lungo Dora Napoli, mettere i tavolini, non pagare nulla al comune per la gestione del suolo pubblico e al contempo allontanare gli indesiderati in una logica securitaria e, come dire, decorosa. Ecco che allora a me sembra che i beni comuni, patti di collaborazione, protocolli d'intesa costruiscono una spazialità ibrida dove si inseriscono anche gli esercenti privati, non soltanto le filantropiche, fondazioni di comunità o il terzo settore, gli esercenti privati che in nome di un certo tipo di consumismo e in un certo tipo di gestione dello spazio urbano arrivano a controllare la stessa sicurezza, facendo a volte anche segnalazioni alla polizia. Il nostro barista è un dichiarato informatore della polizia. Ecco che allora, guardando nel concreto, Lungo la Dora, quello che accade, i beni comuni assumono una caratteristica tanto oscura quanto pratica.
Ecco, sì, perché se, come abbiamo affermato poc'anzi, l'istituto della proprietà non viene affatto superato, anzi viene riaffermato, il terreno della trasformazione si gioca proprio su questa gestione o governance, che a dir si voglia, che mantiene questa doppia natura, no? Quindi di valorizzazione e anche securitaria. Queste due cose si tengono insieme. Analizzando il regolamento sui beni comuni vigente a Torino, salta all'occhio, tra l'altro, l'articolo 17, Fondazione Beni Comuni, secondo cui la città, verificata l'esistenza e la disponibilità di una comunità di riferimento, può affidare, secondo le procedure previste, inizialmente per un tempo concordato e poi anche per sempre, il bene comune ad una speciale fondazione beni comuni. Quindi siamo chiaramente dentro una razionalità di tipo economico. Vengono incentivati i cittadini a costituirsi in fondazione. Ti vorrei chiedere un commento su questo e anche su un altro terreno, che è quello dell'anomalo istituto dei garanti, che è anch'esso volto a istituire nuove gerarchie dell'inclusione e esclusione all'interno del regime della cittadinanza, perché non c'è un accesso universale ai beni comuni, ma è condizionato all'intercedere di numi tutelari per chi ne ha, facenti parte di milieu ben specifici.
Certo, allora, per quanto riguarda le fondazioni, stiamo parlando di uno smantellamento dei servizi pubblici, del welfare nella città, e questo viene sostituito con l'ingresso di enti ibridi, di nuovo terzo settore, una fondazione come la Fondazione di Comunità, che è un ente preposto a collezionare capitali pubblici e privati per operare interventi di riqualificazione. Magari ne parleremo in futuro. In questo momento la Fondazione di Comunità si sta comprando un intero stabile in Corso Giulio Cesare 34 per fare un housing sociale inclusivo e di sinistra. Magari su questo potremo fare un approfondimento. In fondo, questi soggetti che si pongono sostanzialmente nell'amministrazione neoliberale della città, un'amministrazione che abbiamo detto ibrida, chi sono? Beh, in realtà, se andiamo a osservare i nomi, i cognomi, le entità, sono quasi sempre gli stessi, nel senso che soltanto Lungo la Dora, se l'associazione Fuori di Palazzo gestisce un luogo comune, un'entità nata da Fuori di Palazzo, come la Fondazione Comunità di Porta Palazzo, ne gestisce un altro, ma la Fondazione Comunità di Porta Palazzo ha ricevuto finanziamenti per due progetti di Tonight. e al tempo stesso altri progetti che hanno ricevuto i finanziamenti di Tonight sono diventati beni comuni. Siamo sostanzialmente di fronte a una piuttosto classe sociale piuttosto compatta quanto rarefatta che gestisce questi progetti. Faccio un esempio specifico, che è l'asilo di Via Alessandria, no? Che conosciamo, un asilo di Via Alessandria che potrebbe essere trasformato soltanto nel suo cortile in bene comune, come è stato proposto da una consigliera di sinistra ecologista in circoscrizione. Ma la città di Torino sta pensando in realtà di affidare tutta la struttura attraverso un bando, facendola diventare un luogo di educativa sociale affidato al terzo settore. Questo è l'ennesimo tentativo di affidamento dell'asilo a entità del terzo settore. Ci hanno già provato, hanno fallito più volte. E chi hanno contattato? Hanno contattato la Fondazione Comunità di Porta Palazzo, già coinvolta con i beni comuni, Fridays for Future, hanno Save the Children, che gestisce un bene comune in Borgo Dora. Ecco che allora stiamo parlando classi dirigenti che di fatto si conoscono, non c'è una regia, non c'è un complotto, ci sono reti di relazioni che costituiscono un tessuto di potere in questa città, e questo tessuto di potere appartiene al mondo della sinistra progressista che a parole vorrebbe cambiare il mondo, nei fatti sostiene la giunta attuale al potere, no? Avendo anche l'assessorato alle politiche sociali. Questo è il quadro anche soffocante rispetto a quello che alla nostra, come dire, capacità di osservazione. Sono veramente poche persone e parlano di cittadinanza attiva, di partecipazione, ma democrazia. Hanno completamente, come dire, metabolizzato il linguaggio e i concetti, hanno cambiato il significato delle parole. Questo è allarmante, no? Così i beni comuni sono una nuova recinzione, così come gli sgomberi sono dolci.
Arriva infatti un messaggio che un po' riprende quello che stavi dicendo. Mi pare che queste dinamiche, al di là degli intenti più o meno nocivi che le muovono, producono una normazione che costituisce la compressione dell'informalità, andando a comprimere tutto quello che da spontaneo diventa abusivo. E anche questi processi sono inseribili nella ipervisibilizzazione, ipercatalogazione del modello di Smart City. Un po' messa come domanda questa.
È come se tutto quanto fosse trasformato e digerito e risputato in strumenti di governo, come dire, neoliberale.
E tu parli sempre nel tuo articolo di processi di cooptazione, perché nel caso di una occupazione la questione è la stessa di cui stiamo parlando, cioè si passa dall'autogestione di uno spazio fuori dalle maglie del diritto al governo condiviso con le istituzioni dello stesso, che è tornato a essere proprietà pubblica, e quindi evidentemente non è un processo di liberazione, ma è un processo di recinzione. Se prendiamo ad esempio la delibera del 12 marzo relativa proprio a Corso Regina 47, leggiamo che si dà atto che nelle more del perfezionamento del percorso di coprogettazione è pervenuta nota della Questura di Torino contenente segnalazione di presenza di occupanti all'interno della struttura, e a seguito di questa si sono invitati gli occupanti a ripristinare le condizioni di disponibilità pena la sospensione del percorso. Si è quindi ritenuto di dover effettuare un ulteriore sopralluogo in data 6 marzo 2024, dove è stato constatato nuovamente che l'immobile risultava libero da persone. Quindi da un lato riaffermazione della proprietà pubblica con dei chiari paletti, come ricordato e ribadito più volte nelle delibere, che sono in primis legalità e non violenza, e dall'altro anche potenziali processi di valorizzazione, come abbiamo ricordato prima. L'articolo 26 del regolamento sui beni comuni prevede che debba essere predisposto ad esempio un bilancio economico, bilancio, flussi economico-finanziari, valutazione economica del valore sociale delle attività svolte, sono tutti processi che definiscono chiaramente il bene comune come una merce.
È così, è un po' come anche provo a dire prima, se le parole vengono cooptate, viene cooptato anche l'immaginario, e vengono gli strumenti che possiamo pensare di utilizzare in realtà appartengono, afferiscono a un mondo di orizzonti pratici, concreti, completamente diverso, che è il mondo dell'estrazione di valore urbano, ma non abbiamo neanche più le parole allora per esprimerci, e pensiamo ancora che determinati concetti che sono ormai falsati dall'uso concreto, pratico, no? Come possiamo osservare, che questi concetti possano tornare a nostro vantaggio, per nostro intendo di chiunque vorrebbe vivere in una città dove si possa come dire, contestare, entrare in conflitto con l'estrazione di valore.
Opporsi al governo dell'esistente, che insomma è un po' il posto.
Ebbene, eppure anche queste forme, come dire, questa speranza di opposizione può in qualche modo rientrare all'interno di una come dire, recinzione dei simboli e dell'immaginazione, questo che mi preoccupa.
Senti, tu avevi parlato sostanzialmente di un ceto politico, ma forse possiamo anche definirlo un blocco sociale, che su questa questione dei beni comuni si va compattando, ma c'è un ruolo che mi sembra abbastanza rilevante, che è quello della Fondazione Intesa San Paolo, e cioè di un soggetto che in città ha un peso specifico molto importante, considerando anche i debiti che il comune ha con questa fondazione, e che quindi in qualche maniera, diciamo così, gestisce e condiziona moltissimo queste scelte. Che ruolo c'ha la Fondazione San Paolo? Adesso si è associata anche un'altra fondazione qui a Torino, che è la CRT, per esempio, che è anche piuttosto ingombrante.
Allora, faccio un brevissimo quadro. La città di Torino è indebitata, no? In seguito a scellerate decisioni 2006 Olimpiadi. Chi detiene gran parte di questo debito? La banca Intesa San Paolo. Chi è il principale azionista della banca Intesa San Paolo? Fondazione Compagnia di San Paolo. La Fondazione Compagnia di San Paolo è l'ente filantropico che estrae valore dal mercato finanziario e diciamo i proventi delle azioni che ha sul mercato finanziario, fra cui quelle di Intesa San Paolo, vengono come briciole sparse per coprire il welfare che la città indebitata non può fornire, ma lo fa passare per filantropia. Ovvero l'entità che detiene il massimo numero di azioni dell'ente che controlla il debito di Torino fa passare le sue azioni come filantropiche. Allora andiamo a vedere poi nel merito di quello che fa.
E hanno anche un vantaggio fiscale nel far questo.
Certo. Per esempio, la riqualificazione di Borgo Dora è stata gestita da Compagnia di San Paolo tramite il progetto di Gate, che ha visto al suo interno anche la presenza di una personalità politica interessante, no? Per quello che è la storia del progressismo torinese, che è Ilda Curti. Bene, andiamo a vedere che cosa ha fatto di Gate. Per esempio, ha creato l'associazione Vivi Balloon, l'associazione che ha inquadrato gli stracivendoli poveri all'inizio secolo, l'associazione che poi ha ricevuto l'ordine di andarsene in via Carcano al tempo dello sgombro degli stracivendoli, no? Quindi di Gate, ente controllato Compagnia di San Paolo, ha creato degli strumenti per agire nel quartiere, ha di fatto anche voluto per esempio la recensione di prima. Allora arriva la questione fondamentale, i cittadini che oggi si riconoscono come fondazioni di comunità di Porta Palazzo erano blandamente contrari alla rimozione degli stracivendoli, raccolsero le firme da portare in comune, nulla di più, però erano in qualche modo critici nei confronti di questo governo e del quartiere. Al tempo stesso, mentre gli stracivendoli venivano sgomberati con la forza dell'ordine, questi cittadini si sono in qualche modo costituiti in fondazioni comunità di Porta Palazzo, voluta da Compagnia di San Paolo e finanziata da Compagnia di San Paolo dal 2019 a oggi. Ecco che sostanzialmente una istanza così di quartiere, certo borghese, certo benevolente, viene cooptata e inserita all'interno di un ordinamento di gestione istituzionale del quartiere, e tra l'altro per loro non c'è alcuna contraddizione nel criticare le politiche urbane da una parte, accreditarsi di fatto all'interno dell'opinione pubblica come un'entità di sinistra, no? E al tempo stesso essere finanziati da Compagnia di San Paolo, fino a prendere i soldi di Tonight, fino a gestire i beni comuni nel quartiere. Ecco, in realtà come dire, il ruolo di Compagnia di San Paolo è molto più ampio in città, però la mia abitudine è cercare di guardare gli angoli, no? Gli aspetti peculiari e le questioni molto concrete in un quartiere che ho studiato come quello di Porta Palazzo, Borgo Dora.
Insomma, mi sembra che gli elementi che emergono sono appunto molteplici, e sono quello, come già detto, della proprietà e della riaffermazione della proprietà, la questione del controllo e della irregimentazione di determinati spazi urbani, la loro eventuale ma diffusa messa a valore, e questo aspetto su cui secondo me non abbiamo ancora insistito abbastanza, cioè su questa gerarchia della cittadinanza in cui questi cittadini attivi, in questa popolazione non è la popolazione tutta, ma è una fetta ben ristretta della popolazione che anche questa afferisce a determinati milieu, e tutti questi processi chiaramente escludono tutti coloro che non rientrano all'interno di determinate categorie desiderabili dall'autorità, in primis le persone appunto che sono senza documenti, ma anche le persone appunto non decorose, le persone che si oppongono allo stato di cose esistenti. Quindi è un meccanismo fondamentalmente escludente quello dei beni comuni. Nel frattempo ci arrivano diversi messaggi al 346-667-3263. Ne leggiamo uno che ci dice: diretta fondamentale e preziosa, punto di vista e partenza per discussioni collettive di movimento in città, grazie. E poi uno dei problemi politici della città di Torino è che questo blocco di potere di cui si parla e che afferisce pienamente all'humus del centro-sinistra torinese è innanzitutto pervasivo a diversi livelli: associazioni, hub, cooperative, politica circoscrizionale e o comunale di livello basso, circoli, progetti di rigenerazione, e quindi estremamente sfumato e ramificato, radicato profondamente in tante realtà e rappresentante un blocco sociale di classe. L'altro problema è l'incapacità da parte nostra di creare prospettive conflittuali evidenti, capaci di smascherare questo nemico fluido. Sì, sono d'accordo, mi verrebbe da dire che non solo non c'è la capacità, cioè in realtà non è che non ci sia la capacità di smascherarlo, nel senso che anche semplicemente rispetto a quello che è venuto fuori oggi i nomi e i cognomi sono noti e questo blocco di potere è abbastanza chiaro a chi faccia riferimento. Sicuramente alcuni pezzi, diciamo, della controparte di chi si oppone allo stato di cose esistenti sembra invece andare nella direzione di farsi cooptare da questo blocco, ed è questo un po' il motivo per cui ne stiamo parlando ai microfoni della radio.
Sì, sono modelli che peraltro abbiamo visto anche in altri luoghi e che quindi sono modelli estremamente insomma pericolosi per certi aspetti. Diciamo che non so se vogliamo ancora fare qualche domanda, abbiamo ancora qualche minuto.
Ma vorrei ancora leggere appunto un messaggio che è arrivato, che dice che è tremenda la collocazione di questi due gazebi stile fino 800 in una lingua trascurata di verde pubblico, e l'ascoltatrice o ascoltatore ci scrive: glieli porterei via nel mio orto, starebbero benissimo. E io invece avrei ancora un ultimo commento, poi chiudiamo, anche perché stiamo rubando tempo a Bello come una prigione che brucia. Che sempre nell'ambito di questa partecipazione oligarchica va ricordato, come tra l'altro facevi tu prima, che nel caso delle occupazioni illegali il dispositivo bene comune rappresenta una variante della prassi che è impropriamente denominata degli sgomberi dolci, inaugurata proprio dal PD cittadino. Ed esempio saliente di questo è stata la baraccopoli di Lungostura Lazio nel 2015, che è stata rasa al suolo. E anche in questo caso il PD rifiutava il termine sgombero, che sarebbe stato troppo oneroso e rischioso da portare avanti in manu militari, perché erano troppe le variabili imprevedibili. Anzi, dopo le ruspe di Appendino, il PD si è appuntato alla stella di comune accogliente, ammantando tutta l'operazione come superamento dei campi rom. E anche allora si trattava di una coprogettazione, perché gli abitanti venivano educati alla partecipazione attiva tramite la distruzione della propria baracca e la firma di patti di legalità per uscire dall'informalità della baraccopoli, tornando al tema di come questi beni comuni di fatto irregimentano e diciamo radono al suolo le possibilità di vivere in modo informale, illegale, al di fuori delle maglie del diritto. E il risultato è stato lo sgombero e lo sfollamento di migliaia di persone, molte delle quali senza i giusti documenti per muoversi liberamente. Quindi la questione di classe in questa vicenda dei beni comuni è centrale, perché il dispositivo della coprogettazione conduce a esiti diversi a seconda di che posizione si occupa nella gerarchia della cittadinanza.
Sarò telegrafico. Sgombero di via Germagnano, giunta Appendino, 2020, in piena pandemia, le baracche vengono distrutte e si offrono 1.000 euro per ogni baracca. Se non li accetti te la distruggiamo lo stesso. Questi 1.000 euro da dove arrivano? Da Compagnia di San Paolo, 130.000 euro, che gira i soldi a Liberi Tutti, associazione del terzo settore che gestisce i bagni pubblici di via Lie, la casa del quartiere di Barriera di Milano. E questo il quadro operativo di cui stiamo parlando. E ultima domanda allora che vorrei fare al terzo settore, a per esempio Liberi Tutti, alla Casa del Quartiere, che partecipa per esempio agli eventi, agli incontri sulla stesura del nuovo piano regolatore. Questa entità, questo terzo settore, nei confronti del governo urbano, per esempio nella stesura del nuovo piano regolatore, che di fatto aprirà a nuove possibilità di speculazione della città, come si pone? Beh, in questo momento sta collaborando. Le forze politiche vicine a Sinistra Ecologista, i Fridays for Future, il Circolo Contichi che è affiliato all'ARCI, l'ARCI Torino, come si comportano nei confronti delle nuove politiche urbane? Sostengono o non sostengono questa amministrazione e il piano regolatore che sta scrivendo? Lo sostengono.
E questa domanda la rivolgiamo anche a tutte e tutti gli ascoltatori di Blackout e a tutte e tutti i componenti di quello che così potremmo definire ciò che rimane del movimento cittadino. Quindi sicuramente il discorso non finisce qui, la nostra critica continueremo a portarla avanti anche dai microfoni della radio, e ti ringraziamo Francesco per la tua disponibilità quest'oggi.
Grazie a voi.
Grazie.
E prima di passare appunto il microfono a Cibele, che è qui in regia con noi, arriva ancora un ultimo messaggio che dice: grazie, prezioso confronto, bell'approfondimento. Certo Asca ha fatto una bella cazzata.